Da dove nasce il mito delle BMW M? Cosa hanno in comune le BMW M e le Ford RS? Ma perché nel giro di una quarantina d'anni queste vetture sono diventate così famose nell'immaginario degli appassionati di motori? Cerchiamo di fare chiarezza e andiamo a scoprire le origini del mito. La divisione M di BMW, dove M sta per Motorsport, nasce il 1 maggio del 1972, grazie all'intuizione di Joachim Nierpach. Un nome che più non dirà niente, ma che può essere considerato a tutti gli effetti il vero e proprio padre della divisione M di BMW. Ma chi è Nierpach? Facciamo un passo indietro e torniamo agli anni 60. Nierpach è un promettente pilota tedesco che nel 1964 comincia a guadagnare visibilità alla guida di una Shelby Cobra. Lo stesso anno è lì lì per creare un team di Formula 3. E contemporaneamente arriva settimo alla targa Florio su una Porsche ufficiale. Nel 1965 arriva secondo alla 6 ore del Nürburgring su una Mustang. Continua a fare altri bei piazzamenti. Ma poi nel 1968 arriva un brutto incidente a Spa, pauroso, macchina completamente distrutta. Ci riprova nuovamente a Le Mans e raggiunge il terzo posto. E poi basta. Il pilota tedesco appende il casco al chiodo dicendo: si può vincere solo la roulette russa per tanto tempo. Nierpach, quindi alla fine degli anni 60, lascia il motorsport come pilota per diventare direttore sportivo della Ford tedesca e, in men che non si dica, crea un team per il campionato turismo, avendo come base di partenza una Ford RS Capri. Nel 1970 il team Ford guidato da Nierpach vince l'Europeo Turismo e umilia le concorrenti nell'Endurance. Quella Capri era un capolavoro di leggerezza e potenza, una vettura da 950 kg su un minimo di 900 da regolamento e 280 cavalli, con un motore di 2,9 litri a iniezione e carter secco, carrozzeria parzialmente in vetroresina e upgrade ben precisi sia a livello di sospensioni che di freni e ruote. Era talmente valida che alla 1000 km del Nürburgring la mettevano dietro solo i prototipi con motore da Formula 1. Alla BMW invece in quel periodo le cose andavano malissimo. La stagione 1972 in particolare era stata devastante, perché le BMW erano altrettanto potenti, ma molto più lente e pesanti. Ma allora, cosa potevano fare alla casa dell'Eliga? Ovviamente assumere Nierpach, ma dovevano farlo in gran segreto. Di fatto, così nacque la BMW M. I risultati, infatti, furono immediati, con una vittoria nel Mondiale Turismo del 1973 con la 3000 CSL, una versione rivista e corretta della precedente 2008 CS. Ford assistette impotente alla propria disfatta, un po' perché i sostituti di Nierpach non furono all'altezza, e un po' per la disponibilità economica di BMW, enormemente superiore a quella di Ford. Nierpach trascorse 9 anni di successo alla BMW, durante i quali commise un unico grande errore, cioè affidare la costruzione della prima vettura a motore centrale BMW M, parliamo della famosa M1, a Lamborghini, la cui crisi finanziaria ne causò il ritardo e la cui produzione cominciò quando i regolamenti delle corse erano già cambiati. Nierpach a quel punto tentò anche di spremere BMW per un V8 di 3 litri nuovo di zecca per la Formula 1, ma ottenne solo di peggiorare la situazione e, in definitiva, di farsi licenziare. La divisione M di BMW all'inizio può contare su soli 35 dipendenti, quasi tutti ingegneri. Il badge M sarà realizzato da subito con i famosi tre colori che conosciamo ancora oggi. L'azzurro, che è un richiamo al colore del logo BMW, che poi si rifà all'azzurro bavarese. Il rosso, che era il colore delle gare automobilistiche, ed il viola, che rappresenta l'unione di questi due colori. Ora in realtà il viola è diventato blu. Questi colori, tra l'altro, furono scelti anche perché ben riconoscibili nelle foto in bianco e nero dell'epoca. In principio, però, la divisione M era considerata dalla casa bavarese solo come un appoggio per la realizzazione di vetture sportive, sia stradali che da competizione. In quegli anni, infatti, il settore corse di BMW era ancora di esclusiva competenza degli addetti al tuning, che ricevevano sì il supporto di BMW, ma alla fine ognuno pensava al proprio orticello. Nierpach racconta: all'epoca ero responsabile del settore corse di Ford, avevamo grande successo e in pista siamo riusciti anche a battere BMW. Così BMW mi contattò per convincermi a passare dalla loro parte. Avrei dovuto promuovere un progetto coordinato di BMW relativo agli sport motoristici. La sfida di portare il marchio dell'Erika al successo anche in pista era allettante e accettai. Tuttavia, non senza aver prima presentato ai responsabili di BMW il modo in cui immaginavo che ciò dovesse avvenire. In BMW volevano costruire il motorsport del futuro avvalendosi di un team fortissimo. A mio parere però, per farlo serviva una società distinta che avesse una sua indipendenza, oltre ovviamente ad un'auto da corsa leggera, omologata per la produzione di serie, cioè la BMW 3000 CSL. Mi fu dato il via libera e il 1 maggio 1972 mi misi immediatamente al lavoro a Monaco. Inizialmente con soli 5 colleghi, ma il know-how tecnico era già disponibile all'epoca in BMW, solo che in quel momento in azienda non era ufficialmente permesso fare sport motoristici. Le attività di sviluppo tecnico in questa direzione venivano svolte dagli ingegneri solo a tempo perso, cioè una volta finito di lavorare. Già nel 1973 comunque riuscimmo a battere Ford nel campionato europeo turismo con le nostre auto, con grande soddisfazione dei membri della direzione di BMW. La geniale intuizione di Nirpash fu quindi quella di separare completamente la divisione sportiva M dal resto di BMW, e questo alla fine ne decretò il successo. Prima della nascita della divisione M, continua Nirpash, i reparti corse avevano un solo compito, sviluppare auto da competizione. Noi invece abbiamo utilizzato le nostre conoscenze non solo per rendere ancora più veloci le auto da corsa, ma anche per ottenere un successo commerciale con auto ad alte prestazioni destinate alla strada e ai clienti. In questo siamo stati dei pionieri, e ciò di cui noi di BMW possiamo essere orgogliosi è che oggi questo spirito di competizione è ancora presente in ogni veicolo BMW M. I primi anni 70 videro l'inizio di una nuova epoca per BMW. Un nuovo e giovane consiglio di amministrazione si era proposto di rafforzare strategicamente l'azienda e di perseguire il suo duraturo successo. Questo implicò, per prima cosa, la costruzione di un nuovo headquarter, il leggendario edificio conosciuto poi come BMW 4 cilindri, nonché la costituzione di una propria divisione sportiva all'interno della stessa BMW. Robert Lutz, all'epoca membro del consiglio di amministrazione di BMW, affermò in quegli anni: lo sport continua ad essere una forza motrice per BMW, anche se l'azienda si sta sviluppando dinamicamente nel mondo delle attività commerciali, è diventato ovvio a questo punto che dovremo concentrare e consolidare le nostre attività nello sport motoristico. Infatti, la domanda e le opportunità non ancora sfruttate superavano di gran lunga i potenziali e le capacità dell'ex reparto sportivo. La BMW 1008TI e la 2000TI erano le auto da competizione più popolari e vincevano una gara dopo l'altra, ma la stessa BMW era in grado di soddisfare soltanto una piccola parte della domanda globale, essendo la maggior parte delle automobili preparata, attrezzata e venduta solo da aziende specializzate. Ma qual è stata la prima vettura della divisione M a vedere la luce? In realtà la prima vettura M della BMW fu la BMW 2002 Turbo. Siamo nel 1973 e probabilmente all'epoca ingegneri e collaudatori responsabili dello sviluppo avevano un'ampia libertà nel realizzare i progetti di auto sportive derivate dalla serie, altrimenti non si spiegherebbe come possa essere stato possibile dare il go alla produzione di questa 2002 Turbo. Una vettura che grazie al suo compressore KKK erogava la bellezza di 170 cavalli e, a detta di tutti quelli che l'hanno provata nel corso degli anni, era praticamente impossibile da far andare dritta, tanto per la potenza elevatissima che per i pneumatici da 185 montati su cerchi da soli 13 pollici. Il colpo di genio, per quanto si tratti solo di un adesivo, è però la scritta 2002 Turbo, realizzata al contrario e applicata nella fascia inferiore dei paraurti. In BMW la vogliono così perché chi sta davanti abbia modo di leggere chiaramente, dallo specchietto, chi c'è dietro a chiedere strada. Completano la trasformazione estetica le bande rosse, blu e azzurre sulla carrozzeria, che come sappiamo sono i colori di Motorsport, insieme ai cerchi neri e lo spoiler posteriore. Dentro compaiono il manometro del turbo e un orologio. La corona del volante è più spessa e i sedili in pelle sono più avvolgenti. Ad animare la 2002 Turbo, come detto, è il 4 cilindri sovralimentato con 170 cavalli. Numeri che oggi fanno quasi tenerezza se pensiamo che una 500 Abarth sviluppa praticamente la stessa potenza. Ma bisogna però pur sempre considerare che si parla di 50 anni fa e che questo è il primo motore turbo venduto su un'auto di serie in Europa. Grazie ad una pressione di sovralimentazione di 0,55 bar, il motore vede crescere la potenza di oltre 40 cavalli rispetto a 2 litri della 2002 aspirata. Bene, prendete tutto questo, aggiungeteci un'erogazione completamente vuota fino all'ingresso del turbo e poi un'esplosione improvvisa di Newton metri, il peso di soli 1035 kg e capite bene cosa voglia dire gestire la 2002 turbo, visto che l'elettronica qui sopra non si sa nemmeno cosa sia. Per dare un ordine di grandezza e inquadrare meglio questo modello, possiamo pensare che in Italia in quel periodo l'Alfa Romeo Giulia, con il famoso 1750, aveva una potenza di 122 cavalli e raggiungeva una velocità massima di 184 km/h. Ma, a differenza della BMW, aveva delle doti dinamiche di primo ordine, grazie al sistema di sospensioni particolarmente sportivo a quadrilateri sovrapposti. Mentre la BMW 2002 Turbo con i suoi 170 cavalli era potentissima per l'epoca e aveva una velocità di 210 km/h, ma faticava effettivamente a stare in strada. Il 1973 è l'anno di una nuova Touring Coupé, la cui denominazione esatta fu 3000 CSL, tre lettere che hanno reso leggendaria una delle BMW più importanti della storia CSL, ovvero coupé sportiva leggera. Da questo modello verrà poi realizzata anche la famosa versione Batmobile, così chiamata per le vistose appendici aerodinamiche. Su quell'auto le portiere e i cofani erano realizzati in alluminio, il cambio a 5 velocità presentava un alloggiamento in magnesio. Il peso complessivo era di 1092 kg, ma il vero punto di forza si trovava sotto il cofano, un 6 cilindri in linea con una cilindrata di 3003 con 12 valvole e iniezione diretta di carburante. La potenza massima era di ben 360 cavalli. Verso la fine degli anni 70, BMW Motorsport si concentrò quasi esclusivamente nella costruzione di auto da corsa. La nuova BMW 320, entrata nel gruppo 5 per esempio, continuò il grande successo della serie 2. Molti clienti affezionati, non soltanto piloti di professione ma anche appassionati di BMW nelle vite di tutti i giorni, cercavano l'Empower sulle strade normali. Ed è per questo che nel 1974 nasce la prima serie 5 anabolizzata. All'inizio uscì la 530, poi la 533i ed infine la 535i. Queste vetture erano superiori alle loro gemelle di serie, non soltanto in termini di motori, ma anche per la tecnologia utilizzata per sospensioni e freni, oggetto di attenzione particolare da parte degli ingegneri di BMW Motorsport. Erano berline regolari, quasi normali a prima vista, ma divennero le prime quattro poste ad alte prestazioni a rivoluzionare il mondo delle auto sportive grazie alla loro tecnologia sofisticata. Inizialmente queste vetture vennero costruite e vendute soltanto in piccole quantità, ma presto la filosofia legata alle prestazioni divenne sempre più popolare. Alla fine del 1980 erano state vendute 895 unità derivanti dalla prima serie 5. La tradizione delle varianti M delle berline BMW nacque effettivamente nel 1979 con la M535i, ottenuta montando sulla serie 5 e 12 il motore 3005 da 218 cavalli della coupé 635 CSI e lavorando su telaio e carrozzeria. A questa, nel 1984, venne finalmente affiancata la prima M5, spinta da un motore derivato da quello della M1, ma aggiornato con iniezione elettronica anziché meccanica e ben 286 cavalli, che la portarono alla soglia di 250 km/h con 0-100 in 6 secondi e mezzo. Prestazioni che all'epoca erano eguagliate solo da Porsche o Ferrari, ma assolutamente sconosciute per berline 4 porte. Nel 1984, infatti, nessuna casa automobilistica aveva ancora pensato di mettere un motore sviluppato per le competizioni sotto il cofano di una grande berlina di rappresentanza. La divisione M di BMW fu quindi la prima casa a realizzare questo progetto, che più inizialmente parve addirittura un azzardo. Ma torniamo per un momento al 1978, l'anno in cui venne prodotta la prima auto da competizione costruita da Motorsport, che non derivava da un modello di serie, cioè la M1. Mentre BMW costruiva le componenti tecniche, la Lamborghini era incaricata di fornire carrozzeria e telaio. Tuttavia, i problemi finanziari di Lamborghini portarono a ritardi notevoli. Infine, per porre rimedio a questi problemi, venne realizzata una nuova filiera produttiva e la costruzione della BMW M1 diventò qualcosa di simile a un puzzle. Il telaio veniva realizzato da Marchesi. La scocca in plastica rinforzata con fibra di vetro era realizzata dalla TIR, entrambe aziende con sede a Modena. La società Ideal Design di Giorgio Giugiaro le assemblava e provvedeva alla loro finitura interna. Le vetture venivano quindi trasportate a Stoccarda, dove la Bauer installava tutte le componenti meccaniche. Il prezzo della M1 da 277 cavalli era, nel 1978, di circa 100.000 marchi, all'incirca 45 milioni di lire del cambio dell'epoca, più o meno il costo in Italia della Porsche 911 Turbo. Ma nonostante questo, la domanda superò di gran lunga l'offerta. Quando, dopo un anno, furono completate 130 vetture, c'erano ancora più di 300 ordinazioni in attesa. Fin dall'inizio, la M1 era l'auto sportiva stradale più veloce costruita in Germania. Secondo le rilevazioni di un'importante rivista automobilistica, in una prova condotta nel 1979, la M1 raggiunse la ragguardevole velocità massima di 265 km/h. Ma quando il fenomeno delle BMW M ha cominciato a diventare oggetto di discussione nei bar e non solo sulle piste? Probabilmente il grande salto in termini di popolarità per la divisione M lo si deve alla M3 e 30. Siamo nel 1986 e la nascita di questa vettura fu dovuta al fatto che in quel periodo Ford con la Sierra Cosworth RS500 e Mercedes con la 190E 2316 dominavano il campionato DTM. La casa bavarese, data la sua immagine sportiva, non poteva permettersi di rimanere fuori dai giochi, considerata anche la gloria ottenuta in passato con la 3000 CSL, vincitrice tra il 1973 ed il 1979 di ben 6 campionati. Per risolvere il problema e non perdere la faccia con Mercedes e Ford, venne subito varato il progetto per la realizzazione di una BMW M3, gestito ovviamente dalla divisione Motorsport, che non vedeva l'ora di ricominciare a mettersi dietro le Sierra e le 190 2316. La leggenda vuole che in un colloquio con l'amministratore tecnico della società Paul Roche, il presidente del board dell'epoca avesse impartito personalmente l'incarico di costruire un motore particolarmente sportivo per la BMW Serie 3. Roche era stato il padre del motore turbo BMW con cui Nelson Piquet aveva vinto nel 1983 il campionato mondiale di Formula 1. Ed aveva fatto già un sopralluogo nel magazzino dei componenti, sfregandosi le mani al solo pensiero di poter realizzare un'auto con pochi compromessi, che però fosse vincente. Il grande ingegnere accettò quindi molto volentieri l'incarico, e assieme agli altri progettisti pensarono di adottare un motore 4 cilindri 16 valvole, il quale, in versione corsa, avrebbe potuto raggiungere regimi di rotazione molto elevati, si parla addirittura di 10.000 giri. Per ottenere questo risultato, il capo progettista decise semplicemente di tagliare due cilindri al motore della M1, effettuando gli adattamenti del caso e ottenendo, nel tempo di una settimana, il risultato desiderato. Il propulsore che ne usciva, rispetto al 6 cilindri, si rivelò molto incline a sopportare alti regimi, e poi era più compatto e leggero. Si può dire che, per la prima volta, venne fatto prima il motore e poi si cercò la dovettura su cui adattarlo. La serie E30, per potersi adattare al nuovo motore, vide numerose modifiche al telaio. Il montante posteriore, ad esempio, risulta più inclinato in avanti. I parafanghi furono allargati per ospitare i cerchi più grandi. Uno spoiler anteriore ed un'ala posteriore caratterizzavano la linea e soprattutto imprimevano più carico aerodinamico in velocità. Nel complesso ne uscì fuori un'auto con una distribuzione delle masse perfette e con una guidabilità eccellente, una base ottima per poi essere modificata nell'utilizzo in pista. E così fu. La presentazione ufficiale avvenne in patria, e precisamente al Salone di Francoforte del 1985. Nonostante tutto il mondo la stesse guardando con curiosità, lei, vestita con un grande spoiler anteriore ed un alettone sulla coda, largo come la sua carrozzeria, parlava un linguaggio chiaro e deciso. La presentazione alla stampa, invece, avvenne in Italia, nel circuito del Mugello. Anche se le automobili erano ancora degli esemplari di preserie, i giornalisti constatarono entusiasti che i dati tecnici comunicati erano stati arrotondati per difetto e non erano assolutamente esagerati. Era vero, la BMW M3 di serie raggiungeva una velocità di punta di 230 km/h con catalizzatore e di 235 km/h con propulsore senza catalizzatore. Due valori riservati prima del suo lancio alle automobili sportive puro sangue. Per l'Italia venne poi realizzata una versione M3 un po' speciale, parliamo della 320 IS. All'epoca la chiamavano la M3 italiana perché il motore era praticamente lo stesso, ridotto però alla cubatura di 1990 in luogo degli originari 2302. Ciò fu dovuto al fatto che in Italia vigeva un'aliquota IVA sui beni di lusso del 38%, ed in questa categoria rientravano anche le auto con motore di cubatura superiore ai 2000 cc. La M3 quindi rientrava in questa fascia scomoda. Nonostante tutto, BMW decise di commercializzare la M3 e 30 in Italia e di affiancarle anche la 320 IS, al fine di conquistare una fetta di mercato di appassionati sempre più ampia.
Le abbiamo dato un cuore da 190 cavalli, potente, nato dalla Formula 1, preparato per la guida su strada. Il suo nome è BMW 320 IS 4 valvole. Datele strada se la incontrate.
E ora è arrivato il momento di parlare dei prototipi M che non sono mai nati. Alcuni dei quali possono essere definiti dei veri e propri unicorni a causa di avvistamenti veri o presunti e foto rubate nei pressi di Monaco di Baviera, ma che poi in realtà non hanno avuto un seguito commerciale. Nel 1989, a pochi giorni dal Salone di Ginevra, la casa di Monaco di Baviera era in procinto di presentare una M5 e 34 decappottabile. Poi però, a pochissimi giorni dal debutto, il progetto venne accantonato per motivi commerciali. I vertici della casa pensarono infatti che ci potesse essere una sovrapposizione in termini di vendite con la serie 3, che stava riscontrando un grande successo sul mercato. Nel 1990 si parlò poi brevemente di una possibile serie 8 in versione M, ma il tutto venne fermamente negato da BMW. Ma si sa, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Ed infatti qualche anno dopo spuntò improvvisamente un esemplare di M8 in colorazione rossa, con parafanghi allargati e cerchi neri. Sembra che la BMW M8 avrebbe dovuto debuttare sul mercato nel 1990, ovvero un anno dopo l'introduzione dell'affascinante serie 8, inizialmente proposta nella sola versione 850i. La supercar M8 doveva essere equipaggiata con lo stesso motore 6100 V12 da oltre 550 cavalli della McLaren F1. A questo punto bisogna sfatare un malinteso creatosi nel tempo. Pur essendo simile a quello montato sulla McLaren F1, il V12 della M8 era un motore diverso. Ne condivideva solo le misure di alesaggio e corsa. Infatti, il designer della McLaren Gordon Murray lo aveva bocciato perché troppo lungo e pesante. A questo punto però la storia si infettisce di mistero. Non si sa se la BMW abbia mai provato la vettura in pista, infatti non sono mai stati forniti dati sulle sue reali prestazioni e addirittura a un certo punto si avanzò l'ipotesi che la M8 fosse un prototipo non funzionante. Probabilmente gli investimenti non sarebbero mai rientrati, un'auto del genere avrebbe avuto un costo esorbitante e non ci sarebbero stati volumi di vendita redditizi. Ma gli studi comunque non andarono del tutto persi. Gli ingegneri rividero i loro obiettivi e crearono la 850 CSI, che adottava alcune soluzioni del prototipo M8 ed una versione depotenziata e leggermente ridotta del motore. I dati di vendita della 850 CSI, con soli 1510 unità vendute, hanno poi dato ragione alla dirigenza BMW. Ma ciò non toglie che sarebbe stato bello vederla su strada e magari vederla competere con le varie Porsche 959, Ferrari F40 e anche F50. Arriviamo al 1996, in cui si parlò ad un tratto di una serie 3 M Compact, dotata del famoso 6 cilindri di 3200 da 286 cavalli. Il peso era 150 kg in meno dell'equivalente versione coupé, ma i dirigenti BMW non diedero mai il via al progetto. Risale invece al 2000 la BMW X5 Le Mans, una one-off realizzata partendo dalla carrozzeria della tradizionale X5, ma messa a punto con componenti meccaniche derivate dal mondo delle corse, a cominciare dal motore, lo stesso della celebre McLaren F1. Con i suoi 710 cavalli, la X5 Le Mans era in grado di raggiungere i 280 km/h, dobbiamo sempre tenere a mente che stiamo parlando dell'anno 2000, anno in cui i SUV non raggiungevano assolutamente quelle velocità. Ufficialmente però si dice che al Nürburgring la X5 Le Mans è riuscita a toccare addirittura i 310 km/h. Era comunque in grado di scattare da 0 a 100 in appena 4 secondi e 7 e il suo V12 erogava una coppia spaventosa di 700 Nm. Numeri pazzeschi, soprattutto se paragonati alla X5M dei giorni nostri, che sfrutta un 4,4 litri biturbo V8 che ha potenze variabili tra i 575 e i 625 cavalli. Le differenze però non finiscono qui, visto che la X5 Le Mans del 2000 aveva la trazione sulle sole ruote posteriori e un cambio manuale a 6 rapporti, al contrario del 4x4 X-Drive e dello Steptronic 8 marce delle X5M dei nostri giorni. E a parte le solite M3 Touring Fantasma, che oggi grazie a Dio con l'uscita della G81 è ufficialmente disponibile, una menzione particolare va senza dubbio all'unicorno per eccellenza, cioè la Z3 M12 cilindri. Era il 1999 e Gerard Schmidt, all'epoca responsabile dello sviluppo, fu l'uomo incaricato di testare un V12 Roadster. Il motore era l'M73 di 5004 della BMW 850. E sulle prime si pensò di aver centrato l'obiettivo, perché sorprendentemente il grosso 12 cilindri si adattava molto bene al vano motore della piccola Z3. Certo, bisognava modificare alcuni aspetti, radiatore, pompa e coppa dell'olio e collettore di scarico dovevano essere modificati, e il cambio a 6 rapporti sostituì il 5 rapporti di serie della Z3M. Benché la potenza dell'ipotetica BMW Z3 M Roadster V12 fosse più elevata di quella di serie di soli 5 cavalli, l'enorme differenza la faceva però la coppia massima, di 490 Nm contro i 350 della Z3 M 6 cilindri, con il V12 che esprimeva una coppia mostruosa già a partire da 1000 giri. Con uno 0-100 di 5 secondi e mezzo e una velocità massima di 263 km/h, la Z3 V12 aveva fin da subito impressionato per le sue prestazioni. L'incubo però iniziava con la prima curva. Infatti, il rovescio della medaglia rispetto alla Z3 6 cilindri erano i 90 kg in più all'anteriore, che comportavano uno stravolgimento della ripartizione dei pesi, che da quasi 50-50 diventava 70-30, con l'asse posteriore tanto leggero da rendere il comportamento semplicemente disastroso. Secondo i testimoni dell'epoca, l'auto era la fiera del sottosterzo, anche a basse velocità, con le ruote anteriori che perdevano trazione anche in terza marcia e la coda che partiva per la tangente appena si alzava un filo il ritmo, un disastro al quale nemmeno un rettilineo poteva porre rimedio. Il trapianto di motore, inoltre, comportò notevoli problemi di rigetto, a partire da quelli termici, con sensori surriscaldati, per non parlare poi della coppa dell'olio che andava a trovarsi davvero troppo in basso. La BMW Z3 MV12 è un esemplare unico, e diciamo per fortuna, e oggi è diventata un'attrazione statica del museo BMW Group Classic di Monaco. La passione e la tecnologia ingegneristica che ci sono dietro a tutte le vetture della divisione M le trasformano in vere e proprie leggende, a maggior ragione in questo momento in cui le maggiori novità sono quasi tutte elettriche e tenuto conto che anche la divisione M sta lavorando ad un progetto, quello della XM, da oltre 650 cavalli. Credo che nel futuro sarà sempre più difficile replicare quel carattere brusco e completamente irrazionale che c'era dietro la guida dei primi modelli BMW M, che oggi grazie all'elettronica e alle sempre nuove e più restrittive norme antinquinamento ci restituiscono delle auto molto più potenti e pesanti, ma con un carattere più addomesticato rispetto alle prime vetture con badge M. Ma dove c'è un sogno c'è anche una speranza, cioè quella che le future vetture M di BMW continuino, elettrificazione o meno, a farci emozionare, anche senza il tipico timbro rauco dei motori 8 cilindri a combustione interna.